Newsline Sera.
Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, ben trovati, la newsline serale di Controradio. Però prima di tutto, prima di entrare nelle notizie, andiamo a sentire un messaggio sul traffico che è appena arrivato. Come sapete, naturalmente a quest'ora è un po' la rush hour e ci sono dei problemi. Sentiamo, ce l'ha mandato il nostro ascoltatore poco fa.
Buonasera, sconsiglio a tutti l'ingresso in A1 perché per un problema, per un incidente che c'è stato tra un autobus e un camion alla diramazione per la direttissima, la coda arriva fino all'Impruneta. Tutti gli ingressi per la 1 verso Bologna sono bloccati. Ciao Jack.
Ecco, questa notizia riguardava il traffico. Per quanto riguarda la cronaca, invece, siamo costretti ad aprire la newsline con la notizia di una ennesima morte sul lavoro. È morto travolto dal muletto della cartiera Modesto Cardella, l'incidente vicino a Lucca ha riguardato un lavoratore di 69 anni che si chiama Luca Cavati. È morto questa mattina in via dell'Acqua Calda a San Piero a Vico, in provincia di Lucca, travolto da un carrello elevatore. La vittima viveva a Pescia, secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato colpito da un mezzo di lavoro in movimento, pare durante una manovra in retromarcia, un moletto pesantissimo di notevole massa che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi di altri colleghi che disperati hanno subito avvisato il 118 a San Piero a Vico. È arrivata subito un'ambulanza, però per il 69enne non c'è stato niente da fare. Alla cartiera Modesto Cardella è arrivata anche la polizia, subito dopo gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. I parenti di Cavati, che lascia moglie e due figli, sono accorsi in brevissimo tempo. Una terribile notizia che arriva proprio mentre sono a Firenze, la manifestazione indetta da CGL e CISL e UIL, preoccupati per il settore della moda. Questo è quanto scrive l'assessore regionale al lavoro Alessandra Nardini, che dice: saranno le indagini a far piena luce su quanto accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Però una cosa mi sento da dirla subito: ogni morte sul lavoro è un fallimento, ha detto Nardini, che poi sentiremo in diretta tra poco. Esprimo il mio profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell'operaio. Questo invece è quanto fa sapere il Paolo Capone, segretario generale dell'UGL, ma naturalmente tutti i sindacati hanno espresso il cordoglio. Sindacati, come dicevamo, oggi erano in piazza a Firenze, oltre 1000 persone per un corteo di lavoratori e lavoratrici del settore della moda, della minuteria metallica e della filiera, organizzato da CGL, CISL e UIL per la qualificazione delle filiere e la tutela dell'occupazione nell'attuale situazione di crisi. I manifestanti hanno sfilato con le bandiere striscioni per le vie del centro cittadina per arrivare in via Cavour davanti alla prefettura, dove una delegazione sindacale è stata ricevuta. Nell'occasione le categorie territoriali fiorentine hanno anche indetto una giornata di sciopero. Il settore, ricordiamo, occupa ben 110 lavoratori e lavoratrici in Toscana. I sindacati chiedono ammortizzatori in deroga, prolungamento di quelli presenti per tutti i settori della filiera, politiche di contrasto all'illegalità, allo sfruttamento lavorativo, convocazione del tavolo regionale della moda. Sentiamo le voci raccolte da Andrea Montigiani per TIF e Controradio durante la manifestazione.
C'è una parte di cassa integrazione e una parte del lavoro. Lavoriamo a turnazione praticamente. E il settore ora è che c'è anche paura che venga trasportato il lavoro all'estero, nelle zone di lavoro dove costa meno.
C'è troppi disoccupati che rischiano il posto di lavoro, troppe famiglie che sono a rischio ed è giusto che riescano un po' a centrare un pochettino la cosa, a ricreare un pochettino il lavoro, a fare un pochettino anche per l'operaio che ha fatto tanto anche per la filiera e per la moda. Lavoro in un calzaturiero e quasi 30 anni ci sono e quindi vedo che purtroppo sta calando ed è un lavoro che mi ci hanno levato tantissime opportunità anche nel settore alimentare. Ora stanno cercando anche di buttare giù la filiera della moda. Cerchiamo invece di essere un po' tutti compatti su questa cosa.
Io faccio il magazziniere, era detto la logistica. Rispetto a quando sono entrato in azienda ora, cioè di questo periodo, noi stiamo facendo le corse per cercare di mandare via tutti gli ordini, tutte le spedizioni, riuscire a stare dietro a tutto quanto. Invece ora è un momento, non dico morto, ma quasi. È importante essere qui per manifestare perché è un settore importante per noi personalmente che ci lavoriamo, per tutta l'area fiorentina, ma in generale per tutta la Toscana. È impossibile. Io ho 38 anni e ho una compagna, lavoriamo in due. 30-40 anni fa saremmo state delle persone considerate, non dico ricche perché non è una parola che mi piace molto, comunque benestanti. Ora come ora invece siamo bene, ma siamo sempre a rincorrere, insomma, a rincorrere qualsiasi cosa.
Noi lavoriamo nel comparto della pelletteria per grandi marchi e ci hanno scaricato dall'oggi al domani senza nessuna tutela. Siamo rimasti senza commesse di lavoro e adesso siamo in cassa integrazione che ci finirà a gennaio. Siamo un'azienda di 80 persone dove lavorano italiani, Bangladesh e cinesi, che siamo qui a manifestare perché vogliamo far sapere la situazione dei grandi marchi che sfruttano piccole aziende come noi, dove c'è un know-how della pelletteria incredibile.
18:40, buonasera e grazie di essere con noi all'assessora al lavoro della Regione Toscana Alessandra Nardini.
Buonasera a voi, grazie.
Prima di commentare queste voci e anche quello che sta facendo la Regione Toscana per il comparto moda, però assessore, mi permetta un pensiero per quest'ultima tragedia sul lavoro. Lei ha detto, se non sbaglio, leggo le agenzie, lavorare a 69 anni è una stortura che non possiamo non vedere. Forse dovremmo dire una tortura anche, oltre a una stortura, no?
Sì, assolutamente sì. Oggi mi ha colpita senza dubbio l'età del lavoratore rimasto coinvolto in questo ennesimo incidente mortale. E un uomo si trovi ancora a lavorare in una cartiera a 69 anni, ovviamente ci impone di aprire una riflessione. Ovviamente oltre a questo ho voluto esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia, alle colleghe e colleghi del lavoratore, ricordando che ogni morte sul lavoro è ovviamente un fallimento ed è un fallimento che richiama tutti, istituzioni, enti proposti ai controlli, imprese, organizzazioni sindacali e datoriali, a un maggiore impegno comune, perché la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono ovviamente un diritto e nessuno dovrebbe infortunarsi, ammalarsi o addirittura morire, come in questo caso, mentre è al lavoro. Tutto questo è ovviamente immorale e non è assolutamente degno di un paese che voglia dirsi civile. Quindi di fronte a questa ennesima tragedia ovviamente occorre ribadire che il nostro impegno deve essere ancora maggiore, a partire appunto da far rispettare le leggi che esistono, dall'implementare i controlli, a partire appunto anche da aumentare e potenziare l'organico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come chiediamo ripetutamente, investire sulla formazione, promuovere una cultura alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro già dai banchi di scuola. E quindi su questo ovviamente come Regione Toscana confermiamo il nostro impegno e cercheremo di fare ancora di più, perché tutto questo ovviamente non può che non toccarci da vicino, chiaro, e imporci, chiaro, anche una riflessione.
È inutile negare che però dietro questo c'è anche lo spettro, no, di un mondo del lavoro che è diventato sempre più complicato con la precarizzazione, e appunto veniamo alla questione della disoccupazione incombente, le crisi, veniamo alla questione del comparto moda. Le agenzie proprio ora hanno battuto le parole del presidente della Giunta Regionale Toscana Gianni, che ha detto allarme lanciato ai sindacati non rimarrà inascoltato. La regione si è già mossa, vero assessora? Ci può spiegare cosa state facendo?
Assolutamente sì, noi abbiamo iniziato a scrivere al governo, a cercare di coinvolgerlo già dal mese di giugno, chiedendo incontri, sollecitando la messa a terra di un ammortizzatore specifico per il settore della moda, un ammortizzatore sociale ad hoc per evitare licenziamenti che ovviamente vorrebbero dire perdita di posti di lavoro e quindi difficoltà per famiglie e lavoratrici e lavoratori, e poi anche perdita di competenze, di quelle maestranze, di quel know-how che in questi anni si è formato e che ha consentito a quel settore così strategico per il nostro paese e per la nostra regione di crescere e di essere conosciuto e riconosciuto come un'eccellenza a livello nazionale e anche a livello internazionale. E quindi anche in questi giorni abbiamo proseguito nel sollecitare il governo, che ha previsto nel DL 160 un ammortizzatore ad hoc, come da giugno appunto chiedevamo, ma limitandone la possibilità di utilizzo fino al 31/12 di quest'anno, cosa che non è assolutamente sufficiente, perché ahimè la crisi non pensiamo si esaurisca con la fine di quest'anno, non sono ancora stati chiariti i codici Ateco dei settori che potranno beneficiare di questo intervento. Inoltre chiediamo ovviamente di confermare nella legge di bilancio anche la previsione del rifinanziamento degli strumenti di sostegno per le aziende anche con più di 15 dipendenti, perché non vogliamo lasciare nessuna e nessuno da solo di fronte a questa crisi. E chiediamo che l'ammortizzatore nella sua durata venga prolungato. Noi abbiamo presentato due emendamenti, uno al DL 160, appunto, tra l'altro sono orgogliosa di dire che l'emendamento che ho presentato in Commissione Formazione e Lavoro della Conferenza delle Regioni, che coordino come Regione Toscana, è stato condiviso e quindi anche presentato come emendamento della Conferenza delle Regioni. Questo mi sembra un bel risultato, il segno che c'è una larga condivisione tra le regioni rispetto alla preoccupazione per la crisi di questo settore. Noi chiediamo appunto di togliere il riferimento temporale al 31/12 come scadenza per l'utilizzo dell'ammortizzatore previsto, di allungarlo fino a 12 settimane, che era diciamo la durata inizialmente di cui c'è i tecnici del Ministero del nostro incontro del 18 settembre, a cui non partecipavo e quindi non siamo potuto incontrarla personalmente. E poi abbiamo presentato un ulteriore emendamento alla legge di bilancio che l'ammortizzatore venga prolungato e rifinanziato con le risorse necessarie per ulteriori 12 settimane nel 2025, appunto.
Vedremo, prego.
Di specificare, abbiamo chiesto di chiarire al Ministero del Lavoro perché manca il riferimento all'elettrica, ma manca anche ad esempio un riferimento a tutta riguarda ovviamente l'indotto, penso ad esempio anche all'accessoristica, alle parti metalliche che vengono prodotte e quindi ovviamente anche a quelle categorie che oggi rischiano invece di essere escluse se non c'è un'esplicitazione di questi codici Ateco rispetto alla possibilità di utilizzare questo ammortizzatore, e noi ovviamente non ce lo possiamo e non ce lo vogliamo permettere, perché vogliamo tutelare l'intera filiera che per noi è fondamentale.
Grazie assessora Nardini, naturalmente vedremo poi come risponderà il governo. Buonasera e buon lavoro a lei.
Grazie a voi, grazie mille.
La Commissione parlamentare d'inchiesta sullo sfruttamento lavorativo intanto arriva a Prato per le audizioni. Comincia il lavoro del Parlamento, che mette un farro sulla dignità del lavoro a Prato, sulla violenza che genera la deriva del distretto, che si nutre per buona parte di illegalità. La Presidente della Commissione, Chiara Gribaudo, ha specificato che inizia oggi un percorso di indagine sul fenomeno dello sfruttamento nella filiera, sposando l'idea di rafforzare la macchina della giustizia in città per combattere un fenomeno così vasto. Il servizio al nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Faccio mia la richiesta del procuratore di Prato, formare una sezione distaccata della direzione distrettuale antimafia presso la procura della città è una richiesta importante. Le parole della presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nel distretto, Chiara Gribaudo, danno la dimensione di un responso contenuto già nelle premesse del lavoro del gruppo di parlamentari che ieri si è recato a Prato per indagare sullo sfruttamento lavorativo nel distretto. Una giornata di audizioni, quella di ieri, che ha visto sfilare in prefettura tutti i protagonisti istituzionali del territorio e gli animatori della lotta allo sfruttamento che colpisce il settore del pronto moda. Sindaci, forze dell'ordine, sindacati, associazioni di categoria si sono alternati riferendo su quanto succede in questa porzione di Toscana. Attraverso le deposizioni i parlamentari hanno ascoltato e recuperato gli elementi utili ad avere un quadro chiaro di una situazione che sfugge spesso di mano e sfocia, come raccontato qui in molte occasioni, nella violenza e nello scontro. La visita della commissione arriva dopo i numerosi scioperi e manifestazioni portati avanti dal sindacato Sudcobas, invitato all'ultimo a partecipare. Tra le persone ascoltate c'era anche Emma Marra, madre di Luana Dorazio, che ha perso la vita a soli 22 anni il 3 maggio del 2021 a Montemurlo mentre stava lavorando al suo orditoio. È emersa un'esigenza diffusa in tutta la filiera, spiega Gribaudo, quella del controllo, perché manca il personale ispettivo del lavoro, che gode di ben poche unità, tra le 26 e le 30 persone. Serve pensare, ha continuato, a progetti ad hoc per questo territorio. Inoltre, conclude la parlamentare, vanno incrociati i dati anche con quelli dei rifiuti. La Presidente ha inoltre accolto, come detto, favorevolmente la proposta avanzata dalla deputata pratese di Fratelli d'Italia Chiara Laporta di istituire una sezione distaccata della DDA fiorentina in città, che in realtà era stata rilanciata dal procuratore Luca Tescaroli. E sulla necessità di maggiori controlli ha insistito anche la sindaca di Prato Ilaria Bugetti, più ispettori del lavoro sul territorio in modo da affiancargli agli ispettori ASL e alla Polizia Municipale nei controlli quotidiani che il progetto regionale Lavoro Sicuro, dice, svolge nelle ditte a conduzione cinese. Alla commissione, ha poi concluso la sindaca, ho spiegato cosa è stato fatto in questi anni. I risultati ci sono, i dormitori sono quasi spariti, ma da soli non riusciamo più. Ora tocca al Ministero dare un segnale chiaro in merito. I territori devono avere più strumenti normativi e risorse.
Retroscena. Storie di resistenza e dissidenza nella collezione della Ragione. A circa 80 anni di distanza dalla lotta di liberazione dal nazifascismo, il Museo Novecento si interroga sul rapporto tra gli artisti e il regime. Fulcro dell'esposizione, le opere di maestri che hanno vissuto, subito o contrastato le politiche del fascismo e che sono stati amati e protetti da Della Ragione. Retroscena fino al 2 aprile al Museo Novecento di Firenze. Info museonovecento.it.
Lo schermo dell'arte torna a Firenze con 30 fra i migliori film d'artista e documentari sull'arte contemporanea. Focus sulla filmmaker americana Garrett Bradley. Evento speciale a Palazzo Strozzi con il film su Documenta 14, le pratiche femministe di artisti dell'America Latina, l'arte povera e i lavori video della generazione emergente. E ancora incontri e talks con autori e attrici. Lo schermo dell'arte dal 13 al 17 novembre al Cinema La Compagnia. Info schermodellarte.org. Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 15 novembre alle 21, Norilsk di Enrico Falaschi e Giorgio Vierda. Uno spettacolo tra ecologia e storia, dal mito calcistico dello Spartak Mosca al disastro ambientale della città di Norilsk. Una riflessione su sport, libertà e sfide globali.
Controradio.
Il primo storico G7 del turismo segna un momento fondamentale per il settore, riunendo leader e rappresentanti di diverse nazioni per affrontare le sfide e le opportunità che connotano il comparto a livello globale ma anche l'intera società. Questo incontro metterà in evidenza l'importanza della cooperazione internazionale per promuovere un turismo sostenibile, inclusivo, innovativo e in grado di rispondere alle necessità di un mercato in continua evoluzione. Questo è quanto dice all'ANSA la ministra del turismo Daniela Santanchè alla vigilia dell'incontro che inizia domani a Firenze. E oggi la sindaca Sara Funaro e l'assessore al turismo del Comune di Firenze Jacopo Vicini hanno presentato il piano per il turismo sostenibile. Tra le novità, il divieto di installare K-Box nell'area UNESCO, l'istituzione di limiti ai veicoli cosiddetti atipici come le golf car, il divieto di utilizzo di amplificatori altoparlanti da parte delle guide turistiche. Ci sarà poi una implementazione dei controlli anche mediante l'intelligenza artificiale e l'obiettivo è quello di gestire i flussi, rendere sostenibile il turismo, tutelare i residenti. Sentiamo Funaro e Vicini.
Partiremo ovviamente anno nuovo con gli stati generali del turismo, perché dobbiamo mettere in campo un tavolo di lavoro con tutti gli attori, tutti gli stakeholder istituzionali, sia pubblici che privati, per confrontarsi. E in questi 10 punti ci sono, a partire dal tema delle K-Box, dove interverremo grazie al regolamento UNESCO, ai mezzi atipici, all'indicare per le targhette dei CIN delle misure e dei format che siano uniformi, in modo da avere un'uniformità su tutto il territorio, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale anche per tutta una serie di controlli su quelle che sono le azioni non legittime che vengono fatte, sulle quali poter intervenire in maniera sempre più tempestiva. Il messaggio che vogliamo mandare è che a noi ci sta a cuore la nostra città, ci sta a cuore avere un turismo che sia sostenibile nella nostra città e soprattutto ci sta a cuore che Firenze possa rimanere una città attrattiva per i residenti e per i propri cittadini e vivibile per tutti.
È necessario un insieme di misure perché ovviamente il tema di rendere sostenibile questi flussi è un tema complesso. Una misura che porteremo a breve è quella per esempio del divieto di altoparlanti e microfoni delle guide turistiche, perché è comunque un fenomeno che crea disturbo alla residenza e a chi vive la nostra città, ma ci sono anche altri punti. Un esempio è quello di costruire un database unico insieme alla città metropolitana e alla fondazione Destination Florence, che hanno più dati, tenere un unico database, perché ovviamente poi dai dati che tu puoi costruire delle politiche di strategia sul futuro.
Controlli si diceva dunque, perché dopo, tra le altre cose, dopo i furbi del cartellino ci sono anche quelle le scatole nere. Alcuni conducenti di bus turistici infatti staccano il sistema di tracciamento GPS OBU montato sul mezzo prima di entrare a Firenze, una concorrenza sleale che si traduce in un danno patrimoniale per Palazzo Vecchio, oltre che in un numero maggiore non quantificato di turisti in città. Il servizio di Sandra Salvato.
Truffa e turismo, un'equazione possibile certificata dall'ANAV, l'associazione di categoria del trasporto privato, leader nel settore dei bus turistici, che attraverso una missiva recapitata all'indirizzo del Comune di Firenze, assessorato alla mobilità e alla polizia municipale, avverte di una pratica in uso da parte di alcuni autisti che staccano le OBU, le scatole nere del mezzo di trasporto, per essere liberi di circolare in città come e per quanto desiderano. Senza l'apparecchio che traccia a memoria e spostamento del bus, questi possono scorrazzare un numero imprecisato di turisti senza rischi, almeno fino ad oggi, di incorrere in sanzioni. L'ingresso a Firenze, al contrario, è regolamentato su base oraria, 3 ore e quantità di persone trasportate, il che permette a Palazzo Vecchio di monitorare l'impatto del turismo, divenuto over forse anche a causa dei furbetti dell'OBU, di cui ora ANAV chiede la revoca del permesso e verifiche preventive attraverso la control room di Porta al Prato. Una concorrenza sleale che si traduce in un mancato guadagno per le casse comunali, che si stima sia di almeno 4 milioni di euro l'anno di ticket. Solo tra giugno e luglio 2024 sono entrati 6.000 bus in città con permessi giornalieri, ma è un numero da rivedere senz'altro al rialzo alla luce della recente scoperta.
È passato al voto di Palazzo Vecchio intanto il piano di protezione delle attività commerciali nell'ambito della prevenzione alle città mangificio. Tra le novità, l'inclusione di 3 strade fuori dall'area UNESCO, via Gioberti, via Pisana e via Senese, di 2 piazze centrali, Sant'Ambrogio e Beccaria. Sentiamo il servizio di Viola Giacalone.
Via libera in consiglio comunale al piano di tutela del commercio già approvato dalla giunta a ottobre. Alle 40 strade già previste dentro e fuori dal centro UNESCO si aggiungono anche piazza Sant'Ambrogio e piazza Beccaria. Nell'atto compare una divisione in 2 categorie. Nella prima categoria, che conta 19 strade, saranno ammesse solo attività commerciali di pregio come librerie, gallerie d'arte, antiquariato, arredamento, design o artigianato tradizionale e artistico. Nella seconda categoria ci sarà il divieto di insediamento per nuove attività alimentari, anche se trasferite da un altro luogo del centro storico. Rientrano in questa categoria strade come via Pietrapiana, Borgo La Croce, Borgo San Lorenzo e adesso anche piazza Sant'Ambrogio e Beccaria. Siamo i primi in Italia ad approfittare della legge 2014 del 30 dicembre 2023, che permette ai sindaci di introdurre in alcune aree limitazioni in alcune attività commerciali, dice l'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini con orgoglio. A livello politico, la delibera è stata votata favorevolmente dalla maggioranza. Italia Viva si è astenuta, Sinistra Progetto Comune ha votato contro. Intento positivo, ma agisce in maniera parziale e in ritardo, ha spiegato Dimitri Palagi. Non voto invece per Fratelli d'Italia, Lista Schmidt, Forza Italia, Lega e Firenze Democratica. Fratelli d'Italia ha spiegato di non aver votato l'atto perché palesemente viziato. Matteo Kelly, in particolare, ha proposto una questione pregiudiziale per bloccare la delibera per via della mancanza del parere della sovrintendenza e di un preventivo accordo con la Regione.
San Nicolò Firenze, tra il progetto del tunnel sotto l'Arno e l'overtourism. Proviamo a fare il punto sul disegno di restaurare il tunnel che dovrebbe come attrazione turistica collegare le 2 sponde dell'Arno, mentre un quartiere, quello di San Nicolò, appunto, perde pezzi della sua identità nell'attesa dell'ondata del turismo di massa. Sentiamo Francesca Lupo, consigliere del quartiere 1 di Firenze, di Sinistra Progetto Comune, e Valentina Ferrucci, presidente del Circolo di San Nicolò.
Non è che sia chiarissimo che cosa è stato messo a terra effettivamente, che cosa verrà fatto davvero riguardo al tunnel. Ci sono degli annunci anche molto solidi, cioè dei titoli molto chiari che provengono più dalla regione che dal comune, e c'è un'interazione, c'è un passaggio di carte su cui in consiglio comunale come gruppo consigliare stiamo cercando di fare chiarezza attraverso accesso agli atti, mozioni, interrogazioni eccetera, senza andare troppo nel tecnico. Dopodiché sono atti pubblici di cui noi possiamo anche fornire veramente tutti i dettagli e gli incartamenti. Senza andare troppo nel tecnico, la sensazione è che sia un'iniziativa, qualcosa di più della sensazione, le carte dicono che è un'iniziativa della regione, in particolare sembra una volontà del presidente Gianni di ripristinare questo tunnel che esiste, è un esempio di archeologia industriale che io personalmente da architetta ammiro anche, io me lo ricordo che ci facevano studiare questo oggetto come oggetto urbano interessante.
Che va da A?
Allora, io se ho capito bene è quello che corrisponde alla Pescaia di San Niccolò, quindi è una bretella che va da una sponda dell'Arno all'altra, che noi a livello strada, diciamo, a livello di utenza normale, quando passeggiamo nei lunganni, vediamo corrispondere al manufatto di cemento in cui si interrompe l'Arno e si crea la cascatella obliqua qui di sotto. Credo che stiamo parlando di quell'oggetto lì, non mi è chiarissimo questo. È un oggetto prezioso dal punto di vista archeologico, corrisponde a quando è stata trasformata questa parte di città, quando è stato costruito un signor acquedotto, quindi come dire ce l'ha un suo perché, una sua nobiltà. Dopodiché colpiscono due cose di questa vicenda: uno, che il comune sembra quasi subire questa iniziativa della regione, anzi scusami, tre cose. La seconda e forse la più grande è che sia stanziata una cifra veramente, non c'è, è già stanziata, sì, sono fondi, sono 7.500.000 euro al momento, richiesti e provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione, e provengono appunto da una richiesta della Regione Toscana, e sembrano accompagnati da un, come dire, Gianni quando ti deve dire questo oggetto serve ti dice ti porta il turismo, senza sfumature, senza sfaccettature, senza chiedersi e senza venire qui a chiedere che effetto fa un afflusso turistico maggiorato in questo modo. Già qui si subisce l'effetto del fatto che di là dall'Arno, rispetto a dove siamo noi, i pullman, quelli grossi, parcheggiano, ruotano e scaricano continuamente. Mi dispiace usare la parola scaricano, cioè già c'è un afflusso, come dire, da gestire. La sola idea che te mi crei una bretella qui che mi aumenta dal punto di vista meramente numerico l'afflusso e non ti curi dell'effetto che fa, di come comunichi la cosa e soprattutto di che cosa ha bisogno il rione, secondo me denota soprattutto una postura culturale sbagliata. E poi mi chiedo, fondi sviluppo e coesione, ma è questo lo sviluppo e la coesione che abbiamo in mente?
Ma senti, sia come circolo che comitato di quartiere ci sono già stati diversi incontri con gli abitanti, perché ovviamente preoccupa il tunnel, perché è già preoccupante la situazione, nel senso il quartiere è già interessato da un processo di svuotamento, cioè è andato via il biciclettaio piuttosto che il giornalaio, cioè negli ultimi 10 anni si è assistito proprio a una trasformazione completa del quartiere. Abbiamo fatto una battaglia per l'ambulatorio e direi solo grazie a quella l'ambulatorio ce l'abbiamo ancora. Abbiamo fatto una battaglia 6 mesi prima per mantenere il giardino di Carraia, che è un patrimonio non solo della città ma del rione, enorme, un polmone verde, è un posto dove le persone si possono ritrovare, dalle famiglie agli anziani ai giovani, e anche quello voleva essere stravolto e siamo riusciti a mantenerlo soltanto grazie all'organizzazione del quartiere, perché questo si deve ringraziare, per cui ci siamo fatti ascoltare. Se te vieni alle 11 vedi gli sciami di turisti, e quello non è un turismo, non è un turismo sostenibile, sembrano parole fatte, però non è che vogliamo tornare al Medioevo, non è che non vogliamo il turismo, è che se riusciamo a fare costruire un'idea di turismo consapevole dentro una scatola, una città che è vivibile, credo che in altre città europee lo fanno, quindi non credo che sia un processo irreversibile. Ecco, io questo, si contesta un po' questa irreversibilità, che ormai ci sono una serie di artisti che potrebbero essere valorizzati abbassando gli affitti o comunque dando degli aiuti per fare, almeno non ti dico tornare, ma quantomeno permanere quelli che ci sono già e offrire un tipo di turismo diverso. È inutile fare la pubblicità sul usa l'acqua pubblica al turista e non buttare le carte per terra.
Airbeat. Torna il festival dedicato alle musiche del mondo e che pulsa con il ritmo del cuore e della terra. Venerdì 15 a Instabile, Favda in concerto. Musiche gnawa nordafricane, jazz, rock e blues. Sabato 16 al Teatro Carlo Monni di Campi Bisenzio, la straordinaria fisarmonica di Richard Galliano con il suo New York Tango Trio. Lunedì 18 al Teatro Puccini di Firenze, Napoli incontra il mondo con il concerto di Beppe Barra. Info eventimusicpool.it. Ce l'ho con l'olio, edizione numero 33. Torna a Calenzano la sagra di Mangiari con l'olio nuovo. Fettunta, pensimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start, Calenzano Eventi. In via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 9 a sabato 16 dalle 19.30 e domenica 17 novembre a pranzo dalle 12.30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338 66 92 996.
Come un origami, Travel Design Studio piega a misura di gruppo le mille possibilità del viaggio, con itinerari personalizzati, per condividere l'esperienza con altri viaggiatori innamorati del mondo, come te. Travel Design Studio, una squadra di costruttori di viaggi che trasforma la propria passione nel viaggio dei tuoi sogni. Il 2025 sarà l'anno del Giappone con l'Expo Mondiale di Osaka. Vivilo al 100% in viaggio con Travel Design Studio. Vieni a trovarci sabato 16 e domenica 17 novembre al Festival Giapponese alla Fortezza d'Abasso di Firenze. Scopri tutto su traveldesignstudio.com. Rock Contest 2024. In arrivo la quinta selezione. Con Stato Brado, Leo Noir, Lo Fai Le Fusa, Rosewood, Elena Romano e All the Others. Giovedì 14 novembre al Glu Alternative Concept Space, via Fanti 20, Firenze. Apertura porte ore 21. Inizio live ore 21.30. Ingresso gratuito con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor BEC Speakers e Mita Academy. Star internazionali sul palco a Firenze.
Helen Mirren e Mikhail Baryshnikov. Patrick Duffy, il Bobby Ewing di Dallas. Charlie Fox, compositore di Happy Days, The Love Boat e Killing Me Softly. Santino Fontana, il creatore del ruolo di Tutsi a Broadway. E il nostro Ashley Felder, nel musical Rachmaninoff e lo Zar, in prima mondiale.
Al Teatro Niccolini, la casa di Firenze on stage. I biglietti in rapido esaurimento si acquistano su firenzeonstage.com.
I maestri del giornalismo raccontati al VSE da giornalisti e scrittori. Da ottobre a dicembre 6 appuntamenti ad ingresso libero presso la Sala Ferri in Palazzo Strozzi a Firenze. Giovedì 14 novembre alle 17.30 Oriana Fallaci. Anna Gorini, autrice del libro Una straordinaria antipatica. Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice, racconta Oriana Fallaci in dialogo con Riccardo Nencini e Olga Mugnaini. Info e programma completo vse.it.
Controradio.